Uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone delle tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva 7 corona e 7 occhi che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed egli venne e prese il libro della destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Ed essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ognuno aveva un cetro delle coppe d'oro pieni di profumi che sono le preghiere dei santi. Dann ancora Apocalisse 8, 3 a 6, assieme. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro. Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'agnello il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. I 7 angeli che avevano le 7 trombe si preparano a suonare.
Signore, ci ha posti. Abbiamo ancora un problema tecnico. Ci sono molti che non riesco a vedere, ma che sono presenti comunque. È bene che il Signore in questi giorni non ci insegna solamente qualcosa, ma che facciamo un passo in avanti. Anche stasera, se leggete il titolo, noi vediamo qualcosa. Non impariamo solamente qualcosa, ma vediamo qualcosa. E così è con le cose spirituali. Dobbiamo vederlo. Se non abbiamo una visione, senza visione, tutti questi contenuti del nuovo patto, della nuova Gerusalemme, ci sembrano delle cose che dobbiamo studiare, imparare, dobbiamo sforzarci, ma noi abbiamo bisogno di rivelazione. E soprattutto in questo libro dell'Apocalisse diventa molto chiaro. È un apocalisse. È per dire qualcosa viene svelato, qualcosa viene messo nel chiaro. Qualcosa che esiste già, ma non l'abbiamo ancora visto. Giovanni non ha imparato molto, ma ha visto qualcosa. Ed è proprio questo che anche noi, alla fin fine, ci guadagna per Cristo. Perché Pietro ha seguito Gesù Cristo interamente? Perché? Perché lo ha visto così come era. Il Padre glielo ha rivelato. E questo è essenziale, che la cosa principale è di vedere il Signore. Molte cose succederanno nel mondo. Ci saranno degli sviluppi che non conosciamo ancora. Tutto è in movimento. E non necessariamente verso il positivo. Allora, conoscere tutto non basta. Il Signore ci rivela. Abbiamo letto in Apocalisse che è un libro con 7 sigilli. Anche il mondo conosce questa espressione. Un libro con 7 sigilli vuol dire qualcosa di nascosto, molto, un segreto, non lo capisco. 7 sigilli. Signore, tu hai un libro che è scritto e questo è il libro con il piano che Dio ha in mente con gli uomini. Questo libro che noi abbiamo in mano. Ma da noi stessi non riusciamo a capirlo, a vederlo. Ma ce n'è uno che è capace di aprire i sigilli. E lui per noi li ha aperti. Nel passato era normale che le lettere o i libri erano sigillati. E solamente se aprivi questo, che rompevi questo sigillo, era possibile leggere e capire ciò che stava scritto. Il nostro Signore Gesù ha applicato questa chiave per aprire questo sigillo. Così all'inizio di ogni cosa è il fatto di vedere e conoscere Gesù Cristo. E noi vediamo un trono. E sul trono lì c'è l'agnello. È il leone e anche l'agnello. È un grande mistero, solamente questo aspetto. E ciò ci mostra che il nostro Signore non è solamente l'agnello. Questo è stato molto chiaro. Non è solo redenzione. È essenziale, ma non è l'unica cosa che dobbiamo conoscere. C'è tutto il piano di Dio che Lui sta facendo, eseguendo. E tutto questo piano ci viene spiegato e presentato nella parola. Dobbiamo dire al Signore, dammi degli occhi del mio cuore illuminati che riescono a vedere qualcosa. In Apocalisse 5, per iniziare, questo agnello ha preso il libro. È stato capace di ricevere e di aprire questi sigilli. È stato l'agnello che è stato immolato sin dall'inizio del mondo. E tutti si prostravano davanti all'agnello. Noi leggiamo i 24 anziani. Non pensare che sono gli anziani nelle chiese. Questi anziani qui sono ancora più vecchi. Sin dall'inizio della creazione c'erano una miriade di angeli e comunque ci sono anche degli anziani. Sono quelli che hanno seguito il piano di Dio sin dall'inizio, senza essere degli attori sono dei servitori, dei ministri. Vediamo che anche al Signore è stato servito. Se leggiamo in Atti, ogni talvolta c'è un angelo che deve fare qualcosa, deve servire, deve andare da Cornelio. Va a Joppe e chiama Pietro. Ma questi angeli non sono gli attori principali. Noi lo siamo. Questo è meraviglioso. E per loro è un grande, grande momento che il regno dei cieli, il regno di Dio viene dato agli uomini. È un momento straordinario per loro. Il libro viene dato all'agnello e tutti si prostrarono. Poi dice che ciascuno aveva una cetra. Lì davanti all'agnello non è così secco. Mi ha toccato, come Helmut, il fratello, prima l'aveva detto, non cantiamo dei cantici di tristi, tristezza. Ma lì davanti all'agnello, lì c'è musica, musica celeste. Era veramente un momento degno per una tale musica. L'agnello era sul trono. Il leone di Giuda. Lui ha preso il suo regno. E cantano un nuovo cantico. Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli. E non solo delle cetre, ma ci sono anche delle coppe d'oro piene di profumi. Che sono le preghiere dei santi. Cosa sono le preghiere dei santi? Queste coppe d'oro, ma sono piene di profumi. Qualche volta sottovalutiamo quale valore, quale peso ha la nostra preghiera negli occhi di Dio, anche se è solamente una breve preghiera, forse per un peso personale. Ma è già meglio di farsi dei pensieri e di chiedere un parere a qualcun altro. Questa preghiera è essenziale nel piano di Dio. Alla fine, queste preghiere sono il principio attivo che portano il regno su questa terra e sono piene di profumi. Nell'Antico Testamento vediamo un tempio dove ci sono i profumi, cioè l'incenso. Non voglio entrare troppo nei dettagli, perché non deve essere un'interpretazione completa di questo aspetto. Ma Aronnes, ogni mattina, quando accedeva le lampade del candelabro d'oro, doveva anche metterci dei profumi. Ed è questo, è bene, ci deve mostrare che è bene che noi la mattina accendiamo la nostra lampada con dei profumi. Non dire sempre io devo pregare, ma che devi portare dei profumi a Lui. Signore, io posso venire a te in ogni momento. Voglio usare questo tempo. Spesso pensiamo, sì, adesso prego che il Signore fa qualcosa per me. Ma il Signore gode la nostra preghiera. È qualcosa di soave, di piacevole nei Suoi occhi. Questa tenerezza di Cristo. Forse prega, adesso non so come decidermi in una tale situazione, vado a sinistra, vado a destra. E cerchiamo un indizio. E sì, è bene, fallo. Ma d'altronde dobbiamo anche avere una tale coppa e offrirla al Signore affinché Lui la possa riempire con dei profumi. Forse non solo 3 minuti, ma 5 o 10 minuti. E dire, Signore, voglio approfondire questa comunione con Te. Lui illumina i nostri cuori e fortifica il nostro rapporto con Lui. Questo rapporto diventa più prezioso, più intimo. E questo profumo soave viene liberato e ascende verso in su. La preghiera deve ascendere verso il Padre, deve raggiungere il Padre e raggiungere il suo cuore. Nelle riunioni di preghiera non preghiamo solamente orientati verso i nostri problemi, ma preghiamo mentre siamo orientati a Cristo. Vogliamo toccare il Padre, vogliamo includere Cristo nelle nostre preghiere. Ed essere guidati da Lui, dai Suoi pensieri, dai Suoi pesi e con la Sua umanità, con la Sua essenza. Questo è centrale. Cosa è interessante? In questo contesto, potete leggere in Esodo 2:30, questo è il centro del luogo santo, c'è il luogo santissimo. Ci sono i candelabri. Qui c'è anche il centro, l'altare dorato con i profumi, per profumi. Cioè entri, Aaron e i suoi figli sono entrati, sono i pani, accendono le lampade e fanno scendere dei profumi. E tutto questo è prima della cortina. Questa è la cortina. Tutto ciò sta ancora davanti alla cortina. E se leggiamo adesso in Ebrei 9, ve lo leggo, versetti 3 e 4, dal 2 al 4, infatti fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Questo abbiamo parlato di questo luogo santo, questo dove è messo l'acqua, dice il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo. Detto il luogo santissimo. Cioè abbiamo una prima cortina qui all'ingresso e poi c'è la seconda cortina, e lì non si poteva entrare. Lì c'è la presenza di Dio, c'è l'arca con i cherubim, e lì l'accesso per gli uomini normali era impossibile. Solo il sommo sacerdote poteva entrarci una volta all'anno, entrare nella presenza di Dio. All'interno di questo luogo santissimo. In Ebrei 9 leggiamo che nel luogo santissimo, cioè dietro la cortina, conteneva un incensiere d'oro. E qui e molti studiosi anche stanno discutendo, sì, ma Pietro qui ha interpretato qualcosa in modo sbagliato. Di che cosa si tratta qui?
Das hier stelle ich jetzt mal daneben. Das ist unsere Seele.
Al lato metto i tre disegni, la nostra anima.
Der Mensch ist eine lebendige Seele.
L'uomo è un'anima vivente, con tutte le emozioni, i pensieri, tutto ciò che ci muove, quello che siamo capaci. Al centro c'è il nostro spirito. Quando abbiamo ricevuto Cristo, siamo stati rinati da sopra, nello spirito. E ciò accade, succede nel nostro spirito. Chi si attiene a Lui è uno spirito con Lui. Paolo non parla spesso dello Spirito Santo. Lui dice, sono nello Spirito, o camminate mediante lo Spirito, o il Signore sia con il tuo Spirito. È il tuo Spirito dove dimora, dove abita Cristo. Dio si è fatto uno con noi e ha dato il suo spirito in noi, nel nostro spirito. Questo è di Ezechiele 36, dove dice, darò il mio spirito nel vostro spirito. Lo spirito del Signore è nel nostro spirito. C'è una buona spiegazione, non so se sia quella perfetta, una perfetta spiegazione per questa immagine. In Esodo 30 l'altare sta qui al centro. Nelle lettere agli ebrei l'incensiere stava dietro la cortina. Nell'antico patto non conoscevano ancora lo spirito. Casomai veniva mediante un profeta, perché non conoscevano lo spirito. E lo spirito che conosciamo noi è ancora chiuso a loro. Ma Paolo era qualcuno che conosceva lo spirito. E questa è la nostra esperienza. Con la nostra esperienza possiamo spiegare queste immagini. Inizi a pregare, sei totalmente nella tua anima. Ma se continui a pregare, noti come entri nello spirito, dall'anima nello spirito. E poi anche noti che c'è un profumo che ascende, c'è qualcosa. Lo spirito fluisce. Prima era più pesante. All'inizio della riunione di preghiera nessuno inizia, tutti vengono dalla vita quotidiana, dal lavoro, e qualcuno deve iniziare. E comunque sia, inizia in qualche modo. Inizia qui. Inizia nella tua anima e finisci nello spirito. Questa è preghiera. Come possiamo conoscere lo spirito? La prima volta che ho visto il Signore è quando ho pregato per la prima volta. Lui si è rivelato a me. E lì non hai bisogno di porre delle domande o chiedere chiaramente, l'hai toccato, l'hai visto. E questo il nemico ce lo vuole rubare di continuo. Lì davanti al trono questo aspetto gioca ha una grande importanza. Forse dici, non so se sono dello spirito. Allora lì c'è veramente una breve preghiera, due parole, Signore Gesù. Non dire che non sia una preghiera. È un riagganciare al Signore in modo conscio e attivo. Se non sono sicuro, se sono uno con il Signore, invoco il suo nome. Chiunque invoca il suo nome sarà salvato. E ciascuno, se diciamo Signore Gesù, siamo nello Spirito Santo, se no non siamo capaci di dirlo. Ce lo dice anche la parola. Vi leggo un versetto. In Efesini 6, vorrei prendere un versetto da Efesini 6, versetti 17 e 16 e 17, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede. Questo Paolo scrive alla fine della lettera agli Efesini, dove ha descritto la Chiesa in modo chiaro ai Santi. La Chiesa viene rivelata in modo molto chiaro in questa lettera. E lì c'è un'armatura. E lì c'è bisogno di avere questa armatura affinché il nemico non ce la può rubare. E qui dice, prendete lo scudo della fede e l'elmo della salvezza. Se vai in moto hai bisogno di un elmo. Ed è anche bene mettere l'elmo se vai in bici. Proteggi la tua testa. Ci sono dei pensieri nella nostra testa, vengono da una parte. Prendi un elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Molti hanno detto, sì, la Bibbia è la mia spada. Non è completamente giusto. Questa parola nel libro, senza lo Spirito, non è una spada, ma può anche provocare dei danni seri. Può uccidere, giusto? La lettera uccide. Ma chi vivifica? Lo Spirito vivifica. Dobbiamo leggere la parola assieme allo Spirito. Questo è l'arma. L'arma migliore. Come Giovanni scrive ai giovani, dice, ho scritto a voi giovani uomini perché siete forti. Perché lo sono? Perché la parola di Dio dimora in loro. Ciò ci rende forti. Prendi la parola di Dio nello Spirito. E avrà un grande effetto. Leggiamo anche in Romani 8. Forse qualche volta non sappiamo come pregare e ci spiega in modo molto chiaro. Romani 8, versetto 26. Chi ce lo legge? Leggiamo assieme. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Meraviglioso. Ci sono delle situazioni dove non so cosa e come pregare. Ma vengo al Signore e lo Spirito aiuta la mia debolezza. E ci sono delle situazioni dove puoi solo portare sospiri. Questo è l'aspetto personale, molto importante. Questa è la chiave verso il piano di Dio. Questa unità, il Signore l'ha sempre praticata quando era sulla terra. Si è messo da parte, ha pregato con il Padre, l'ha cercato ha sempre cercato questo legame, questa unità con il Padre. Quando ero nuovo nella vita di Chiesa, ho avuto comunione regolarmente con un fratello che viveva nelle vicinanze, era più anziano di me all'epoca, e quando sono venuto con un problema e che aveva se aveva qualcosa che mi ha occupato, gliel'ho detto, e spesso lui mi ha risposto pregando, ha iniziato a pregare. Non ha cercato di discutere o spiegare o a dare un consiglio, ma semplicemente ha iniziato a pregare. E questo fino ad oggi è un esempio. Abbiamo bisogno di uomini che pregano, che vengono dal Signore e hanno una tale relazione. E tutti noi dobbiamo essere dalle persone che pregano. Se avanziamo nel secondo punto, Dio si aspetta la nostra collaborazione. Cioè adesso non si tratta solo dell'aspetto di portare i nostri pesi a Lui e di avere una relazione personale con Lui, ma dobbiamo anche vedere che il Signore vuole compiere il suo piano. E per questo queste coppe d'oro con i profumi sono importanti. Il Signore ci ha dato degli esempi. Pietro, per esempio, scrive, secondo Pietro 3, versetto 9 a 13, ve lo leggo. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Oggi Lui ci dà di continuo questa opportunità di ravvederci, di volgerci. Dovunque siamo, Lui è veramente è paziente. Forse fino adesso non hai preso il Signore sul serio, ma adesso Lui ti dà l'opportunità di ravvederti. È paziente e di volgerci nuovamente a Lui e indirizzarti nella tua vita verso di Lui. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. E come vedete ci sono molte cose che devono ancora succedere. Il Signore giudicherà questo mondo, questa terra. Poi dice, perché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete affrettate la venuta del giorno di Dio. Il giorno, in questa traduzione greca, giorno vuole anche dire giudizio. Il giorno del Signore è il suo giudizio che Lui porta con sé. Non ritorna solamente, ma porta anche un giudizio. Ma mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, cioè possiamo partecipare, possiamo contribuire a qualcosa al ritorno del Signore, alla venuta del Signore. Possiamo accelerarla, ma non imparando o facendo delle certe pratiche, ma si tratta di veramente investire nella relazione con il nostro Signore e entrarci ancora di più, perché quando porterà il giudizio, non lo vuole portare sopra di noi, ma con noi. Questo dobbiamo mantenerlo in evidenza. C'è un versetto in Matteo 18. Pietro ha appena avuto la sua rivelazione di Cristo, il figlio del Dio vivente. Il Signore Gesù gli ha dato la rivelazione che lui edificherà la sua chiesa. E poi dice, io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo. E tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E qui veramente cioè veramente la chiave viene data dal Signore a noi, ma non è una chiave che nel mondo viene attribuito a Pietro, che dà come se fosse lui a fare piovere, ma qui ovviamente parla di una chiave che viene data alla Chiesa di legare e di sciogliere. Cioè noi abbiamo questa chiave in mano, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Dobbiamo renderci conto e spesso pensiamo che siamo così deboli, incapaci. Nella nostra natura non siamo idonei per il regno di Dio. Siamo deboli, abbiamo dei problemi e pecchiamo. Adesso il Signore ci ha dato una posizione così meravigliosa, un compito, come lo trattiamo? Sì, non sono degno, lasciami in pace, sono contento se ho ricevuto la redenzione. E un giorno, ma il Signore dice, no, a me non basta, io ti ho riscattato come sacerdote e come re, e io voglio che tu regni assieme a me, come avevamo sentito stamattina. Questo è il piano di Dio. Non è che l'ho scelto io. Io, povero fratello, nel regno di Dio, forse custodire la porta, ma io non voglio essere nessuno. Ma il Signore dice, tu sei sacerdote e sei re, e devi regnare. Ma come abbiamo sentito stamattina, regnare mediante Cristo è qualcosa di completamente diverso da come lo conosciamo nel mondo. Un giorno mia moglie mi ha detto, e me lo ricordo bene, dove lei al lavoro gli è stato detto da una collega, è così bello che tu sei qui, da quando sei qui da noi c'è una buona atmosfera, c'è pace, e prima apparentemente c'erano molti litigi tra le varie colleghe. È veramente un regnare nella vita mediante di Cristo, cioè noi portiamo un influsso, portiamo del sale lì dove siamo, della luce. Non dobbiamo sottovalutare questo compito meraviglioso. Abbiamo veramente questa possiamo sciogliere e legare. E lui dice anche, insegna ai suoi discepoli anche a pregare in modo chiaro e diretto. Matteo 6, versetto 9. Spesso questa preghiera viene pregata in ogni situazione. La cosa essenziale non è di ripetere questa preghiera in modo vuoto, ma si tratta dell'atteggiamento. Versetto 7 dice di fare delle troppe parole come fanno i pagani, delle parole vuote. Puoi prendere anche delle parole della Bibbia e comunque possono essere delle parole vuote se tu non stai dietro queste parole. Non si tratta di imparare a memoria, ma dobbiamo vedere di che cosa si tratta. Versetto 9 dice: voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli. Non è meraviglioso? Inizia a pregare con il Padre, verso il Padre. Abbiamo letto i Galati, capitolo dice: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Lui chiama, questo Spirito chiama, dice Abba Padre, Dio è il nostro Padre. E Abba, come dire, papà, abbiamo un legame, un rapporto con questo Dio vivente, qualcosa di così intimo e di personale. Dobbiamo coltivare questa relazione. Dite Abba Padre. Di recente ho iniziato a dire spesso Abba Padre, prego al Padre. Lui è la fonte, lui è l'inizio di ogni cosa. Sono stato nato di nuovo da lui. Ma non siamo nemmeno dei piccoli bambini che dicono solamente sì, papà, siamo dei figli di Dio, ma non dei neonati. Abbiamo lo spirito della figliolanza. Come dice questa preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non dammi questo, dammi quell'altro, la Chiesa ha bisogno di questo, ma tu sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Qui vediamo già il trono. Lo vedi il trono? Io lo vedo. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Anche noi abbiamo molte cose che vogliamo avere. Ma anche il Signore, il Padre, ha delle cose che Lui vuole. Ma qual è la volontà del Padre? In Matteo 16 dice vuole edificare la sua Chiesa. Un messaggio chiaro. Dice che vuole che tutti gli uomini siano salvati e portati alla piena conoscenza di Dio, la santificazione. Dobbiamo sottomettere la nostra volontà alla volontà di Dio. Se ci raduniamo e radunare tutti i problemi che tutti noi abbiamo, chi ha un problema, se lo preghiamo per ciascun problema che noi abbiamo. Ed è bene di pregare le situazioni che abbiamo. Ma nella Chiesa abbiamo bisogno di essere indirizzati alla volontà del Padre. E lo vediamo in tutto il Nuovo Testamento, nella Scrittura, che il Signore ci insegna a pregare. E solamente dopo parlare della volontà del Padre, del Regno, dice, dacci oggi il nostro Padre quotidiano. Preghiamo per il Regno, preghiamo per la sua volontà, ma da anche a noi il nostro pane quotidiano. Il Signore ci perdona e noi perdoniamo a vicenda. Tutto questo è per il suo piano, non per le nostre necessità personali. Se preghiamo non si tratta delle nostre emozioni, della nostra anima, ma il suo regno, del suo regno. In Atti vediamo come la Chiesa prega. Il Signore prega con i suoi discepoli, Matteo. In Atti vediamo in modo concreto come si manifesta. Il Libro degli Atti è come una presentazione di un video di come era 2000 anni fa. E poi leggere e rileggere questo video di continuo e sempre imparare qualcosa di nuovo e vedere qualcosa di nuovo. In Atti 4 dei santi sono stati fatti prigionieri, una situazione difficile. Hanno iniziato i primi perseguitamenti nelle chiese. Versetto 24, udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio. Com'è quando preghiamo noi? Ho sentito delle preghiere dove la voce è stata abbassata. Fratelli, vogliamo alzare la voce a Dio. Abbiamo a che fare con l'agnello sul trono, con il Dio vivente. Lui che regna sopra ogni cosa. Non abbiamo molti motivi di abbassare la voce. Non è un momento triste se entriamo nella sua presenza. È un privilegio e dobbiamo essere gioiosi. Non hanno solamente detto, sì Signore, veniamo perseguitati. Forse dobbiamo avere paura di questi attacchi, dei perseguimenti? Alzarono la loro voce in modo coraggioso, con franchezza. Si sono resi conto che Cristo stava sul trono, conoscevano questo Cristo. E Pietro ha predicato questo Gesù. È meraviglioso. Noi crediamo in Lui. Noi siamo uno con Lui. E hanno pregato il Salmo 2. Spesso è bene non solamente di pregare, ma di prendere allo stesso momento la parola come fondamento, come base per la nostra preghiera. Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? Fa che le persone nel mondo si arrabbiano, perché noi siamo sul lato del Signore, noi seguiamo Lui. Applicano questo Salmo 2 per il loro tempo, in questa preghiera in Atti 4. Die Könige der Erde traten zusammen und so weiter. Ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt. Also, Psalm, hunderte von Jahren früher geschrieben. Hanno veramente detto sì, i re di questa terra si sono radunati in questa città. Sie haben sich versammelt. Wir erleben gerade genau das, was dieser Psalm sagt. Viviamo proprio questo Salmo, che è stato scritto centinaia di anni prima. Se tu preghi la parola, vedi come ti è vicina, molto pratica nella tua situazione.
Salmo
Qui versetto 26 dice anche che questi sono radunati contro il Signore e contro il suo Cristo, che nel Salmo veniva ancora chiamato l'unto, non c'era il Cristo. Versetto 28 dice anche per fare tutte le cose che la tua volontà, il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenisse. Non hanno pregato per la trasformazione della situazione. Non hanno pregato che la sua situazione si cambi. Che Erode e gli scribi vengano terminati. No, pregano. Guarda il loro agire, ma dà al tuo popolo tutta la franchezza di parlare. Loro minacciano, ma dà al tuo servo tutta la franchezza di parlare. Non pregano, distruggili, attaccali, no, ma dà ai tuoi servi la franchezza di parlare in modo aperto. È bene che parliamo la parola e che preghiamo. La Chiesa sapeva come pregare. Stava nella loro natura. In ogni problema che c'era, in Atti 12, Pietro è stato preso in prigioniero. Ma la Chiesa ha pregato senza fermarsi per lui davanti a Dio. Poco prima il fratello Giacobbe è stato ucciso con la spada da Erode. La Chiesa ha pregato di continuo. Questo me lo sono reso conto anche durante la preparazione. Il Signore ha dato la preghiera a noi per compiere il suo piano. Forse devo aggiungere, tutti noi sappiamo come pregare. Ma dall'altro lato è una cosa diversa di veramente pregare. Dobbiamo fare una decisione. Signore, voglio consacrarmi a te. Forse qualche volta siamo pochi santi nella riunione di preghiera. Non c'è messaggio, non viene cantato, o poco, durante la settimana, la sera. Lì possiamo riconoscere quanto ci sia importante la preghiera. È così facile, persino da casa, dalla tua cucina, dalla tua scrivania, puoi partecipare alla riunione di preghiera. E non puoi solamente ascoltare, ma puoi persino partecipare in modo attivo. Ci sono dei fratelli che vivono lontano, che partecipano in modo digitale e hanno il peso di partecipare e contribuire. La preghiera deve essere una parte essenziale della nostra vita di chiesa. Matteo 11 dice che la chiesa deve essere una casa di preghiera. Possiamo parlare di così molte cose nella casa del Signore. Ma quante volte volgiamo una conversazione verso la preghiera? E dobbiamo vincere e anche noi stessi di continuo e di dire sì, adesso prego, preghiamo assieme. Voglio continuare con Apocalisse 8. C'è un altro aspetto con i profumi. Apocalisse 8. Tutto ciò che accade dopo Apocalisse 5, dove viene aperto questo libro, e tutti questi eventi che devono venire prima del ritorno, della venuta del Signore. Molte cose devono succedere. Allora non pregare contro le cose che il Signore manda. Il Signore porterà il giudizio su questa terra. Non pregare contro il giudizio, ma prega che tu sia libero da questo giudizio. Renditi uno con il Signore che porta questo giudizio. Qui Giovanni descrive in versetto 1 ciò che vede. Daniele aprì il settimo sigillo, si fece silenzio. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe che portano il giudizio, la fine del tempo. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro. È molto decisivo cosa succede qui all'altare. Aveva un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E questi angeli riempiranno le nostre preghiere con l'incenso, con dei profumi. Il Signore ha bisogno della Chiesa che collabora con Lui. La nostra preghiera è una coppa, un vaso che Lui può riempire. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Allora questa preghiera ha un effetto, succede qualcosa. Questi angeli lo hanno fatto. Mediante la nostra preghiera succedono delle cose. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. E poi venivano queste trombe che passo dopo passo portano il giudizio su questa terra. L'umanità viene giudicata, deve succedere.
Ich habe die leider jetzt nicht aufgeschrieben. Da gibt es diese Heiligen,
Un altro passo, ci sono i martiri sotto l'altare che chiamano a Dio. Fino a quando tardi la vendicazione di quelli che hanno sofferto per te. Tutti vogliono che venga questo giudizio. Lui non fa niente senza la volontà, senza che gli uomini lo vogliono. Noi possiamo dirgli la nostra volontà affinché lui la faccia. E preghiamo persino che venga il suo giudizio. E preghiamo il suo regno. Questo è il nostro atteggiamento. Lo potete anche leggerlo nel Salmo 28. È un salmo che parla del giudizio. Ascolta la voce in versetto 2 delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. Questa preghiera è una direzione. Non trascinarmi via con gli empi e con i malfattori. Quelli parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere, secondo la verità delle loro azioni. Cioè lui era preparato a giudicare. Da loro ciò che si meritano. Lui ha dato ogni cosa al Signore. Ha comandato ogni cosa a Lui. Benedetto sia il Signore poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore. Ci sono molti tali passi quanto sia importante la preghiera. Come un altro esempio, Isaia 62. Isaia 62. 6 e 7. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Questa tale preghiera così specifica. Pregano che il suo regno venga. Che lui possa regnare. E possa edificare il suo regno tra di noi. Questo è meraviglioso. Lode il Signore, noi siamo importanti. Dobbiamo prendere questa decisione con il nostro cuore di restare con Lui, ma anche di partecipare. Il modo più nobile di partecipare è di pregare. In Apocalisse alla fine dice che i suoi servi gli serviranno in modo sacerdotale. Cioè saranno di fronte a Lui in questa comunione, nel luogo santissimo, dietro la seconda cortina, nel luogo santissimo, nello Spirito, davanti al trono. Nel luogo santissimo c'è anche il trono. L'arca, e sull'arca c'è il trono della grazia. Il Signore è il Re. Il Signore regna. E noi ci rallegriamo che possiamo essere con Lui. Vogliamo veramente essere con Lui. Essere fedeli. Il tempo nel quale ci troviamo ci vuole rendere tiepidi, di farci addormentare. Ma il Signore dice, siate sobri, vegliate. E come vegliamo? Vegliamo pregando, lode il Signore.